comincia con la Norvegia, lo deve cominciare quest'Italia della ripresa.
Cazzo, noi che dirgli lo sappiamo, come starci insieme e via dicendo. Per cui state tranquilli che i discorsi si vanno a fare in maniera corretta, va bene?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Le squalifiche dopo il Gran Premio di Cina per le Ferrari, Leclerc squalificato perché la macchina è stata trovata sotto peso di un chilo, 799 kg contro gli 800 minimi previsti, squalificato anche Hamilton per fondo troppo consumato. Life's a bitch
when you live in constant sorrow. Juventus comunica di aver sollevato Thiago Motta dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile. Il club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus comunica inoltre di aver affidato la guida della prima squadra maschile a Igor Tudor.
Qua c'è il gol.
E arriva il gol che la regia si perde. Calcio d'angolo, qui c'è il replay e poi la regia internazionale si dimentica di inquadrare quello che sta succedendo e anche la nostra difesa però si dimentica di Musiala.
Andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica.
Quel secondo gol.
Non l'avevamo visto che loro battevano questi calci d'angolo veloci e non bisogna girare le spalle, però poi se non ce la facciamo c'è poco da fare. Anzi, meglio se ci si prende gol, almeno uno poi si rende conto che non sono soltanto parole che si dicono, ma che è realtà poi a cui fare attenzione. Mi aspettavo qualcosa di più, fino a che non ci ho potuto parlare dentro gli spogliatoi. Poi eravamo un po' in balia di quello che loro facevano.
Un weekend di orrori e di errori che ha avuto il suo epicentro, direi, ieri alle 17 ora di Milano, in cui si è verificato un fatto che è successo solo 8 volte nel dopoguerra, cioè la Juventus ha cambiato allenatore in corsa, in serata. Il gol più comico che ho visto in 50 anni che guardo il calcio e di cui ho ricordo, ma vi sfido a trovarne qualcuno di quantomeno simile. Io uno l'ho trovato, poi condivido questo, non così grosso ma simile. Ecco, succede tutto questo e noi oggi abbiamo bisogno dei pezzi grossi, quindi Paolo Condò, buongiorno.
Grosso, grazie, buongiorno. Però
pezzi grossi.
Ciao Carlo.
C'è Pardo, altro pezzo grosso. Ciao Paolo.
Ciao.
No, pezzi grossi giornalisticamente parlando.
Grosso. Stesso ascensore, facciamo fatica e non per colpa tua, sì. Carlo.
E vi dico che poi mi raggiunge nella seconda mezz'ora anche Umberto Zappelloni a proposito di pezzi grossi, per parlare di Formula 1 e di altro. No, vabbè, da dove io comincerei dall'epicentro, cioè dalla Juventus, ragazzi, perché mi sembra qualcosa di inevitabile. La genesi è stata anche in questo caso abbastanza surreale, appesi per una settimana ad attendere in quello che non poteva più essere evitato, no Paolo? L'allontanamento di Motta.
Sì, penso, difatti io mi sarei aspettato un esonero dopo la sconfitta con la Fiorentina, è stato posticipato di una settimana, perché evidentemente chi doveva prendere questa decisione non era ancora convinto. Credo che sia stata una decisione presa perché Thiago Motta aveva perso completamente la presa sullo spogliatoio.
Sì.
Credo che il problema sia stato essenzialmente quello, perché Cappello ha detto una cosa giusta questa mattina, ho letto le sue dichiarazioni alla Gazzetta, dove dice che il problema fondamentale è stato quello di varare un piano triennale e volerlo portare a compimento in un anno. È chiaro che questa è una cosa che conta. Se però tu perdi completamente in quell'anno o una porzione di un anno il contatto con lo spogliatoio, allora è chiaro che tu non puoi proseguire. Detto questo, mi conferma un'opinione che io ho da molto tempo, e cioè che la Juventus, il Milan e l'Inter siano tre club che hanno una storia che li condanna,
certo,
a non a vincere subito, ma a giocare.
Bravo,
per esatto, vincere a sempre. L'idea dei piani triennali, quinquennali o così via sono pure illusioni in questi tre club.
Ma
negli altri no, in questi tre club sì.
No, ma guarda, noi abbiamo sempre detto, no, con Pierluigi parlo tutti i giorni, ho letto anche quello che hai scritto sul Corriere della Sera di oggi, Paolo, ed è ampiamente condivisibile dalla prima all'ultima lettera. Ma d'altra parte, Pier, noi l'abbiamo sempre detto, la Juventus non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, perché quello non ce l'ha nessuno, però di competere sì, e si è tolta dalla competizione a novembre, nelle altre due competizioni si è elevata nel modo che conosciamo, e in un momento cruciale della storia recente della Juventus spendi 240 milioni e prendi un allenatore che monta la continassa al laboratorio del piccolo chimico, come dicevo ieri, e poi non sei in grado di supportarlo.
Assolutamente, ma assolutamente, e fra l'altro mi viene anche da chiedere se ci fosse nello specifico l'esigenza di fare una rivoluzione, perché è evidente che la stagione scorsa è stata una stagione discreta per la Juve, è oggettivo, non è una valutazione per forza sull'allenatore, è la base di partenza. La Juve è stata comunque in corsa per metà stagione, ha poi vinto la Coppa Italia, non ha rischiato mai di non andare in Champions quest'anno, e quindi su questa base qui, con Allegri, senza Allegri, con chi vi pare a voi, ma si poteva fare, si poteva continuare a seguire una strada, diciamo, riformista,
aggiungendo.
Allora, io credo che il discorso di Paolo è giusto, illuminante, cioè, è evidente che prendiamo le tre grandi del calcio italiano di questi anni, premesso il fatto che poi sono anni molto equilibrati, molto bilanciati, però non c'è alcun dubbio che se guardiamo gli ultimi 4-5 anni la squadra di riferimento fra le tre sia stata l'Inter, che ha vinto ad oggi un campionato solo con Inzaghi, oltre a quello con Conte, vedremo se ne vincerà un altro, però ha aggiunto coppe, c'è una finale di Champions, c'è una continuità di rendimento dell'Inter, che fra l'altro per stessa ammissione di Marotta comunque ha dovuto gestire situazioni di spending review, ha comunque continuato sempre una strada dritta, la strada dritta di chi cerca il risultato, di chi cerca attraverso il risultato poi. E poi nel calcio di oggi questo vale doppiamente, perché le qualificazioni alla Champions, il passaggio dei turni, il mondiale per club, cioè i risultati li portano ad avere gli incassi, ovviamente. Poi quando hai delle tifoserie pesanti, importanti come quelle di Inter, Juve, Milan, che riempiono lo stadio ogni partita, ogni grande partita, sono milioni e milioni di incasso. L'Inter ha fatto questo e ragazzi, ha preso Conte, quando poi Conte non è più rimasto, ha scelto un allenatore che comunque giocasse a tre, che partisse con quelle caratteristiche, che poi ha portato anche bel gioco. Cioè, il bel gioco è una cosa che viene dopo, che è una conseguenza. E invece mi sembra che la Juve l'anno scorso abbia deciso che c'era Belzebù in panchina, che era tutto da rifare. Ecco, cioè, questo è il presupposto, secondo me, sbagliato di tutto il ragionamento. Buttare via tutto, sacrificare giocatori anche interessanti, secondo me, andare a fare una mega rivoluzione, sicuramente risparmiare qualcosa come monte ingaggi, ma spendere una quantità di soldi dal punto di vista dei cartellini mostruosa.
No, ma questo
e tutto
è...
questo per fare che? Per ricominciare, siamo al gioco dell'oca.
Hai ragione,
cioè, di ripartire
da
capo.
Hai ragione, ma c'era bisogno di fare la rivoluzione. Il Napoli non l'ha fatta, l'Inter non l'ha mai fatta in tutti questi anni, Paolo, e la Juventus perché aveva questa esigenza di rivoluzione?
Perché secondo me è un ciclo di tre anni di Allegri, l'anno scorso secondo me si era concluso, o meglio nel momento in cui arriva Giuntoli e Giuntoli ha proprio in testa, per sua opinione personale, l'idea di non proseguire con Allegri al termine dello scorso campionato. Ecco, perché altrimenti gli avrebbe preso qualche giocatore a gennaio, quando c'era ancora la possibilità di lottare, non dico ad armi pari, ma insomma di restare vicini all'Inter. Ecco, non avrebbe preso, vi ricordate, Alcaraz e Diallo?
Sì.
Cioè, sono state due cose proprio, insomma, si è capito molto bene. Cioè, praticamente io credo che Giuntoli l'anno scorso tifasse perché la Juventus non vincesse niente, per potersi liberare. Come da sua opinione, dopodiché è giusto che tu prendi un nuovo dirigente, un nuovo direttore generale, ecco, ed è giusto che sia lui a fare le cose con i suoi uomini.
Specie ecco, quando gli dici, come gli è stato detto, hai pieni poteri e quindi ti diamo i esatto. quattrini e decidi tutto tu.
Ti diamo certo. i quattrini perché Allegri, la cosa, io non ritengo che Allegri abbia fatto bene nei tre anni, credo che abbia fatto molto bene ovviamente nei primi cinque anni, non nei tre anni successivi. Io al suo posto non sarei tornato alla Juventus per fare quei tre anni, perché anche c'è il dibattito che c'è tutto quest'anno. Guardate che non esistono due allenatori al mondo. Cioè Allegri ha fatto uno strepitoso primo stint, parliamo già in Formula 1ese, ecco, alla Juventus, ecco. Dopodiché possiamo discutere sul motivo per cui è stato mandato via, che è stato mandato via in maniera certamente affrettata. Dopodiché io al suo posto avrei proseguito, aveva l'offerta del Real Madrid, cavolo, ma vai al Real Madrid. Io non ritengo la Coppa Italia dell'anno scorso un traguardo sufficiente per dire che sia stato positivo anche il secondo stint. Hanno provato con Thiago Motta, è andata male, adesso non è che devi richiamare Allegri. Esistono anche tante altre soluzioni, ecco. Cioè, è questo il senso. Io Allegri lo vedo da un'altra parte, però insomma, adesso non è il momento di tirarla fuori, ma altro che, se lo vedo da un'altra parte. La questione di Thiago Motta è stata che certamente, tu dicevi, il piccolo chimico, lui si è presentato con una, come ho scritto stamattina, un mix fra inesperienza a quei livelli e superbia
esplosivo.
che lo ha perduto nel modo più totale. Però sono ancora convinto che non sia un cattivo allenatore.
No,
perché certo, ci ha fatto vedere delle buone cose, certo, in passato. Allora, dall'inesperienza si guarisce per forza.
Dalla presunzione,
lavorando. Dalla presunzione non sempre. Né io né Pier siamo mai guariti dalla presunzione.
Fatemi citare il grande Rino Tommasi, che scherzando, ma secondo me non troppo, una delle sue frasi storiche era: non sono mai stato modesto e non trovo assolutamente motivi per essere e aveva ragione, insomma. Sottoscrivo al 100%. Poi si può discutere sul voto dei tre anni di Allegri, di si può dare 5,5, di si può dare 6,5. Per me è un bilancio discreto, sono d'accordo, penso siamo tutti d'accordo sul fatto che non abbia fatto cose clamorose. Per me non ha fatto neanche disastri, considerate le difficoltà che ha avuto, ma questo è il passato e sono d'accordissimo con Paolo. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è il clima mediatico, perché questo secondo me ha contribuito probabilmente anche in quel mix di inesperienza e superbia. Cioè, voglio dire, l'arrivo di il modo, la gestazione è stata sbagliata e secondo me ha finito per non aiutare nemmeno Thiago Motta. Anch'io penso che Thiago Motta abbia delle cose da dire al calcio. Oggi vai sui social e trovi insulti di tutti i tipi. Io non penso sia finita la carriera di Thiago Motta.
Il problema sono stati i mottisti.
Cioè, il problema è quando tu hai un allenatore emergente che ti fa vedere delle cose interessanti e che poi viene improvvisamente accompagnato da un vento come se fosse il Messia. E allora
io sono ovviamente, leggo perfettamente in filigrana e direttamente quello che tu stai dicendo, però da questo punto, siccome questo è un dibattito eterno che è stato iniziato più o meno con Sacchi in Italia e dura da allora, i sacchisti sono peggio di Sacchi e poi gli allegriani sono peggio di Allegri, e in questo caso i mottisti sono peggio di Motta e così via. E noi sappiamo benissimo che in Italia tantissime persone campano su questi dibattiti, ecco. Noi campiamo su questi dibattiti, per carità, ma noi che abbiamo una certa esperienza, ecco, noi abbiamo la superbia, ma abbiamo anche l'esperienza. Io ti dico che mi curo abbastanza poco di tutto questo dibattito. Cioè, mi curo abbastanza poco perché lo do per scontato e per inevitabile.
In questa situazione ha inciso. Forse ha inciso anche sulle scelte della Juve.
Quello che posso fare io, quello che posso fare io e che sicuramente fai anche tu, ecco, è quello di cercare sempre di ragionare con la propria testa e assumere una posizione sensata. Se poi il tal influencer, il tal ex giocatore, il tal collega nostro e così via ha una necessità, perché qui stiamo parlando alla fine di una cosa molto semplice, la necessità dei follower. La necessità di dotarsi di un numero di follower che poi ti possa permettere di andare alla tal testata, alla tal radio, alla tal televisione e dire assumetemi, contrattualizzatemi perché io vi porto questi follower. Ecco.
Licenziatemi e allora, naturalmente, perché io ne ho zero.
Molto spesso, bravo, molto spesso le follower che ti insultano pure. Ma io sono d'accordissimo. Cioè, non me ne curo neanche io. Però, per
fortuna, ma anche per una questione di età, essenzialmente. Io per
perché
un certo
siamo
periodo,
bravi, il lavoro lo dobbiamo prescindere.
Come diceva Darth Vader, sono stato sedotto anch'io dal lato oscuro della forza. Cioè, questa cosa che figata! Ho raggiunto tot follower e così via. Però poi sono guarito. Sono convinto e quindi adesso ci do il giusto peso.
Il discorso che faccio io, sono d'accordissimo al 100%. Però qui è stato, cioè questa vicenda qui, questo cambio così repentino da parte della Juve, ha visto questo dibattito, io non mi riferisco a nessuno in senso particolare, ha visto questo dibattito al centro del ring, cioè non è soltanto una notazione fra di noi, perché magari noi eravamo un po' più prudenti e quindi oggi diciamo vedete che avevamo ragione, che non è così facile andare a allenare una squadra, non è questo, cioè secondo me gli Allegriani fino a un anno e mezzo fa non esistevano, secondo me, a parte qualcuno che è amico suo e legittimamente gli sta simpatico, non esisteva un dibattito, cioè è nato e questa cosa è diventata un elemento che forse ha influenzato addirittura le scelte della Juve, non so se è così, ma certamente ha influenzato il clima nel quale poi Thiago Motta ha lavorato e paradossalmente non ha aiutato Thiago Motta, perché si è trovato a dover gestire una situazione con un'aspettativa di un guru che arrivava a cambiare, che portava il bel gioco, che fra l'altro Thiago Motta il bel gioco al Bologna non lo faceva, ma non lo dico per togliergli qualcosa.
Guarda,
ma perché il gioco del Bologna l'anno scorso
c'è una cosa sulla quale io sono molto fissato a proposito di cose che succedevano una volta e adesso non succedono più. Una volta, quando l'Arrigo Sacchi della situazione, per citare quello che secondo me è stato un grande innovatore del nostro calcio, certo, ecco, quando c'è arrivato, allora c'era qualche cosa che non andava, non si capiva bene il suo messaggio. Arrigo Sacchi, è successo anche con me, ma è successo con altri colleghi dei quali lui si fidava nel senso che avrebbero riportato correttamente il suo pensiero, rilasciava un'intervista dove spiegava come lui intendeva fare le cose, dove diceva non siamo riusciti a fare questa cosa qui, ecco, ma conto di riuscire a farla nei prossimi mesi. Faceva capire dove andava. Adesso questi allenatori, qui il primo purtroppo devo dirlo è stato quello che io stimo più al mondo, cioè Guardiola, a non rilasciare interviste singole. Parlano soltanto in conferenze stampa, dove tu sai benissimo che la conferenza stampa, non potendo fare la seconda domanda, cioè tu fai una domanda, lui ti dà una risposta non potendoci essere, non si capisce niente.
Sì, non c'è un flusso.
Non è una conversazione. Non ti puoi far spiegare le cose e non si capisce niente.
Sì,
e
tu gliel'hai anche detto, Paolo.
L'hai
fatto notare a Motta tu, dopo partita
Non gliel'ho fatto soltanto notare. Io ho chiesto due volte di fare un'intervista in questi mesi. Ho chiesto due volte e non mi ha manco risposto.
Sì, capisci?
Voglio dire, questo lui se ne va, adesso se ne va dalla Juventus e noi non abbiamo la minima idea di cosa lui volesse fare, abbia voluto, tentato di fare, non abbiamo avuto la minima idea, perché non si è, dava sempre quelle insulse risposte tipo ho fatto questo cambio per migliorare la squadra, ma dimmi uno che lo fa per peggiorare la squadra.
Sì. Allora voglio intervistare quello che lo fa per peggiorare la squadra, io voglio lui. No, ma ragazzi, al di là di tutto questo, c'è anche l'altro lato della giornata su cui vorrei spendere in 5 minuti una parola, e cioè la nazionale. Ieri dicevo una cosa importante: con la Germania non è tanto passare il turno, organizzare Final Four, scegliere l'un girone invece dell'altro, quanto non farsi del male. Ecco, ci siamo fatti del male in un primo tempo ignobile, complice secondo me anche le scelte del CT, poi la barca si era drizzata perché Ken è un grande attaccante, perché avevano la forza dell'esperazione, perché la squadra era più logica. Pierluigi.
Sì, sono d'accordissimo, e qui l'analisi è fin troppo semplice. Due partite in una, alcune scelte di formazione, cioè alcuni giocatori non hanno mostrato la caratura necessaria per un palcoscenico di questo tipo, questo è indiscutibile. E poi dal punto di vista pratico, noi abbiamo subito la Germania fin dall'inizio, ma dal punto di vista pratico è chiaro che quella serie di schiaffi che abbiamo preso dal primo al terzo gol è quello che ha cambiato completamente la partita, e il secondo gol è un gol inaccettabile da ogni punto di vista. La reazione al secondo tempo è clamorosa, è veramente clamorosa, e quindi poi sarà che in testa ti restano le ultime cose che hai visto. Non ti dico che sono andato a letto sorridente, perché anzi sono andato a letto con un po' di rabbia, anche perché il rigore, onestamente, insomma, siamo tutta la vita, oggi c'è un post di Marelli perfetto da questo punto di vista, cioè secondo me c'è anche un'ulteriore piccola precisazione rispetto a quello che è stato detto, se mi posso permettere: non è soltanto l'eventuale tocco sul pallone, se anche c'è il tocco col pallone da parte del difensore tedesco, se comunque il giocatore italiano è nella condizione di poter arrivare e c'è poi un contatto falloso, quello è rigore. Poi non è un rigore giganteschissimissimo, sì, ma sì, nel momento nel quale viene dato in campo è un'assurdità quello a Fair Review, quindi veramente veramente fastidio per questo. Però in generale, insomma, abbiamo visto un secondo tempo realmente dominante della nostra squadra, che io francamente non pensavo che avremmo mai visto, tanto più partendo da 3-0. Quindi sono andato a letto, diciamo, abbastanza arricreato, come dicono a Napoli, sollevato per quello che dicevi tu ieri. Cioè, noi ieri avevamo bisogno idealmente di centrare la qualificazione, che comunque, voglio dire, Nations League, non ci possiamo girare attorno, di questi tempi difficili sarebbe stata divertente da poter giocare una Final Four, soprattutto in casa, e poi con un girone probabilmente un pochino più complicato, però anche con la sensazione che ci sia del talento, in un momento del calcio europeo. Io lo ribadisco, Paolo lo segue dalla mattina alla sera il calcio europeo, che è un momento onestamente di transizione, cioè oggi, ma anche le difficoltà che ha avuto la Francia contro la Croazia, la Spagna contro l'Olanda, oggi è un momento meglio.
Sì, che non c'è un reale padrone del vapore. Sì, no, ma alla fine è così. Poi non ci siamo fatti del male, Paolo. In tempi normali un girone di qualificazione con la Norvegia sarebbe stata una breve sul giornale, adesso diventa uno psicodramma. C'è la prospettiva di un girone di qualificazione con la Norvegia.
Ma sai, allora, psicodramma no, però in altri tempi la Norvegia non aveva i giocatori che ha adesso, perché hanno quattro giocatori internazionali. C'è Haaland, certo, ma c'è Odegaard anche, c'è Sørloth e c'è Rierson. Sono quattro giocatori che giocano in squadre da alta Champions League. Ecco, e quindi vanno affrontati con grandissimo rispetto. Vanno affrontati senza dire: non possiamo restare fuori dal mondiale per la terza volta, perché possiamo ampiamente restare fuori, e quindi cerchiamo di andare senza illuderci che per il calcolo delle probabilità e per la storia delle nostre tradizioni, dai, è impossibile che restiamo fuori un'altra volta, perché è possibile. Ecco, questa sarà la prima cosa da fare. Per quanto riguarda la partita di ieri, il primo tempo è stato horror. Io tendo a dare molte più colpe ai giocatori che a Spalletti, nel senso che lo diciamo da sempre, cioè da sempre, quando si verifica, abbiamo più budget Zola, Del Piero, questo tipo di giocatore, la seconda punta di classe, il trequartista e così via. È chiaro che Daniel Maldini è chiaro che non è di questo livello, speriamo non ancora, ma quando lo puoi provare Daniel Maldini se non in quella, io considero la Nations League quello che è, cioè la sostituzione delle vecchie amichevoli, ecco. Vai a giocare in Germania, una partita oggettivamente difficile, e ne abbiamo visti purtroppo non recentemente di italiani, i grandi giocatori vengono fuori nelle grandi partite. E quindi secondo me io non sono d'accordo sul fatto che abbia sbagliato formazione, oppure può averla sbagliata ma erano degli errori necessari per capire quali sono effettivamente le nostre forze. Io ho usato un termine forte oggi sul giornale, sul Corriere, ho scritto che l'Italia ha avuto la capacità di vergognarsi di quello che non aveva fatto nel primo tempo, perché il primo tempo, per carità, la Germania è più forte di noi, ma il primo tempo è stata una cosa da incubo proprio, letteralmente, compreso il secondo gol, ovviamente.
Io ho trovato un epigono che poteva essere 4-0 di Origi in Liverpool-Barcellona del 2019,
certo, ma lì è stato furbo molto Alexander Arnold,
che ha battuto il calcio d'angolo lì facendo la finta,
non si
è mai vista nella vita. Ciao Paolino, grazie come sempre,
ciao,
ti abbraccio,
buona giornata, ciao Piero,
saluto anche Pierluigi Pardo, perché ho la borsa, ma soprattutto vedo già pronto Umberto Zappelloni che poi mi raggiunge, e poi un altro grande ospite che invece è videocollegato. Ciao Pierino.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Speriamo di riuscire a onorare questo passato con un presente che sia sempre migliore. Non è facile, siamo tornati alla Final Four 4 anni fa, dopo tantissimi anni. Adesso l'importante sarebbe riuscire a riprendere i playoff. Abbiamo bisogno ovviamente di fare noi il meglio possibile, avere anche un pizzico di fortuna, che ultimamente non è che ne abbiamo avuto molto, con perdendo anche giocatori importanti. Però questo è anche il grande obiettivo della società.
Questo è Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano, ma noi siamo qui per parlare del contesto in cui Messina, o del motivo, del contesto e del consesso per cui Messina ha rilasciato questa intervista. Perché? Vi ho detto prima, mi ha raggiunto Umberto Zappelloni, eccolo qui.
Ciao a tutti.
Direttore, è qui vicino a me, lo potete vedere, ma soprattutto potete vedere, se vi collegate in video, una delle persone cui, e lui lo sa benissimo, cui più voglio bene, non solo sportivamente parlando, ma anche personalmente. Coach Dan Peterson, ciao coach.
Ciao Carlo, Zapp, un abbraccio, ok? Quindi così grande, mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo molto bene, ti vediamo pure. Mi piacerebbe vedere anche la signora Laura, ma non so se è disponibile. Ma comunque, siamo qui per parlare di questa cosa. Poi Zapp lo torchio anche sulla Ferrari di ieri, ma intanto avete scritto insieme. La storia sportiva a cui voglio più bene in assoluto in vita mia, e cioè la mia Olimpia in 100 storie più una. Umberto.
Sì, è stato molto facile scrivere questo libro, cioè, perché con il coach lui ha una memoria straordinaria, ha un mare di aneddoti, e quindi raccontare quei suoi anni milanesi pieni di successi, pieni di personaggi e di aneddoti è stato veramente facile. Abbiamo ristretto tutto in 100 storie più una, quell'una è ovviamente la storia di Dan, ma avrebbero potuto anche essere 200 o 300, tante sono state le storie toccate in quegli anni incredibili di Dan, che hanno cambiato il basket di Milano, ma credo anche il basket italiano, non soltanto il basket di Milano, tanto che ha lasciato impressa un'impronta che ancora oggi si sente a Milano e nel basket in generale.
Guarda, quando dici queste cose mi viene la pelle d'oca, perché Malcos lo sa bene, Vi rendete conto, coach, che siete stati una parte importante non solo sportiva nella vita di molti ragazzini come me, no? Perché a 14 anni era l'82, giocavo a basket, tifavo l'Olimpia, e c'è chi ascolta una musica e gli viene in mente una fidanzata dell'epoca. Io leggo questa storia e mi vengono in mente quegli anni lì.
Well, ovviamente molte, ma non solamente te, Carlo, ma molte volte io esco da casa e non riesco a fare, cioè a Bologna, quando andavo a Bologna, se tu cammini, sei allenatore della Virtus, cammini per la strada, ti fermano tutti perché è una piccola città, uno non pensa che sarà così a Milano, invece immancabilmente se esco, poi il buffo è che mi dicono, Peterson, che sappia lei, io sono tifoso dell'Olimpia quando tu allenavi il Simmental. Hai detto alt, io non ho allenato il Simmental, Rubini allenava il Simmental, io sono venuto 5 anni dopo il Simmental, okay? Però per dire che uno mi riconoscono, due sono attaccati alla squadra, e in America noi chiamiamo queste persone, per esempio io sono laureato, la prima laurea a Northwestern University, ma ci sono persone che non hanno mai assistito a Northwestern University come studente, però che sono tifosi, e noi chiamiamo loro gli ex alunni di Northwestern, del marciapiede, quindi ci sono anche qui gli ex alunni dell'Olimpia Milano, del marciapiede, che mi fermano per la strada, e mi fa solamente piacere perché ce ne sono tanti.
Umberto, tu nella tua carriera ovviamente di superstar dello sport ne hai conosciute tante, ma tu ti sei fatto un'idea del motivo per cui Dan Peterson oggi nel 2025, lui è classe 36, è nato lo stesso giorno dell'Olimpia, ti sei fatto un'idea del motivo per cui lui è ancora oggi una rockstar?
Perché ha un'intelligenza particolare, perché ha un modo di raccontare le cose senza veli, senza freni, dice quello che pensa, lo diceva in telecronaca, come lo diceva nello spogliatoio, come lo diceva noi giornalisti, tanto che se tu magari non eri d'accordo con lui ti arrivava anche la squalifica.
Sei stato squalificato
fatto così. Io sono stato squalificato solo a posteriori, perché ero troppo giovane all'inizio per prendere. Io ogni tanto gli dicevo che il vero allenatore era Franco Casalini, lui mi guardava male, ma non mi ha mai squalificato. In realtà mi ha squalificato soltanto poco tempo fa, sai che lui ogni tanto ti chiama, ti telefona e ti dice Zap, chi è il tuo allenatore preferito? Sì, e io per un po' gli rispondevo sempre Carlo Ancelotti e lui e lì è scattata la squalifica, perché non ammette di non essere lui l'allenatore preferito.
Io non lo faccio mai, chi è il tuo allenatore preferito? Io dico coach, è Dan Peterson, e lui lo sa. Coach, il mio idolo quando ero bambino, ero ragazzino, era D'Antoni. Meneghin per me è stata la luce della rivoluzione di quella Milano. Joe Barry Carroll e McAdoo, le stelle che vedevo alla televisione.
Guarda, hai centrato quattro grandi protagonisti, metterei anche altri, ok, John Ginelli, Ross Ceni, Roberto Premier, Renzo Barriviera, Vittorio Gallinari, altri che hanno fatto, Franco Boselli, che hanno fatto, Riccardo Pittis, che hanno fatto grande le nostre squadre, ognuno ha fatto, come diciamo noi, ognuno ha portato un mattone alla fondamenta, e quindi, e poi loro avevano, Carlo, l'abilità di relazionare con il pubblico amava D'Antoni, amava Meneghin, amava Premier, addirittura amava Joe Barry Carroll, okay? Che non era facile, okay? Quindi hanno avuto questa abilità di farsi amare, anche perché sono stati con noi per diversi anni. Io ero lì 9 anni, dal 78 all'87, D'Antoni 9 anni, Franco Boselli 9 anni, Vittorio Gallinari 9 anni, Casalini 9 anni, preparatore Trachelio 9 anni, general manager Capellari 9 anni, cioè, e poi Meneghin ultimi 6 anni, Premier ultimi 6 anni, Barriviera ultimi 3 anni, Bargni ultimi 2 anni, cioè Pittis ultimo anno, cioè, quindi pochi andavano via, solamente Ferracini, perché voleva lui alla sua età fare un'altra cosa, però sono rimasti tutti, e questo è dato al tifoso milanesi, diciamo, una garanzia, uso una parola sbagliata, però sapevano che erano loro, che erano attaccati alla squadra e che gli davano tutto, e quindi si sono fatti amare da tutti, e anche te ovviamente, se ti chiedo di descrivere con una parola il tuo sentimento verso di loro, dice amare, cioè l'hai amato tutti sì. quanti.
Sì, 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 no, amore è la parola giusta, e amore era quello che mi faceva star sveglio di notte fino alle 2 quando facevano il secondo tempo della partita di Coppa dei Campioni, ma l'hai fatto anche tu, Umberto, quindi...
In bianco e nero, ovviamente. Perché io ho cominciato a seguire il basket dai tempi di Varese, quando Varese ha fatto 10 finali di fila, insomma, e quella è stato, era incredibile. Ne vedevi poco di pallacanestro in televisione, ma quando la vedevi, insomma, ti rimaneva impressa. Ma sai, la bellezza di quella squadra era, come ha detto Dan, che restavano, sono rimasti 7, 8, 9 anni, certo, sempre gli stessi, certo, sempre lo stesso nucleo, sempre lo stesso gruppo. Tu adesso, da una stagione all'altra, stenti a riconoscere, ci metti metà stagione a innamorarti della nuova squadra, poi ogni tanto, poi spesso non capita perché i giocatori non sono all'altezza di ricevere il tuo amore, però la bellezza di quella squadra è che negli anni cambiava pochissimo e ogni tanto, certo, poi ti arrivava Meneghin e si alzava tutto, è quella, il basket di allora era bello anche per quello, perché aveva un nocciolo italiano incredibile, soltanto due stranieri, e poi perché quel nocciolo rimaneva negli anni e cresceva insieme alla squadra, insieme all'allenatore, insomma.
Coach, tu hai salutato Milano con in mano la Coppa dei Campioni nell'87 a Losanna contro il Maccabi, poi l'ha rivinta Franco Casalini l'anno dopo sempre con il Maccabi, poi basta. Adesso a Milano si chiede una dimensione europea. Il futuro, grosso modo, la cronaca dice che il futuro passa questa settimana da due partite, con il Real Madrid domani a Madrid e giovedì contro il Barcellona a Milano. Tutti vogliono vedere Milano grande in Europa.
Sì. Sì, anche devo dire, mi dispiace per l'uscita della Virtus, perché sono tifoso, se possiamo dire, del basket italiano, soprattutto l'Olimpia, ovviamente. È chiaro, Carlo, che questi tempi qui sono diversi dai miei tempi. Io dovevo, per andare in finale, veramente pensarmi a tre o quattro avversari: Real Madrid, CSK a Mosca o Zagiris alla fine, una squadra della Jugoslavia, e quindi non c'erano le squadre greche come oggi, Olympiacos e Panathinaikos, due potenze, non c'erano le squadre della Turchia, Efes e Fenerbahce, due grandi potenze, non c'erano squadre della Francia, Monaco e Parigi, cioè, quindi la Spagna è diventata molto, non solamente Real Madrid, Barcellona, Basconia, Valencia, tutti, quindi è una concorrenza molto più fitta oggi, molto più difficile numericamente, e quindi Milano ha la possibilità. Mentre noi parliamo sono 15 vinte qua, e 14 perse, una cosa così, mancano 4 partite da fine, o 16 e 14, una cosa così, e devono assolutamente nelle ultime 4 partite vincere almeno uno per arrivare a 17, il numero sempre. Su 34 partite, se riescono ad arrivare a 17, avranno le loro possibilità. Niente facile, niente scontato. Hai detto Zappellone, hai detto tu, hai detto anche Messina, che dipende anche un po' dalla fortuna, deve avere il bacio della fortuna per questo qui. Noi l'abbiamo avuto l'anno che abbiamo vinto tutto. Non ci può mancare, non dico fortuna, è una parola sbagliata, dico qualcosa deve girare alla tua parte, tu devi causare questo, ma deve venire, e Milano ha bisogno di questo.
A kind of magic, mio caro coach. Senti, io ti saluto, ma chi è il tuo giornalista radiofonico preferito?
Carlo Genta.
Allora non sei squalificato, ti voglio bene, ciao coach,
ciao,
grazie
Dan. Ciao Carlo, ciao Zaff, amici sportivi, un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie coach Dan Peterson. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi, dato che adesso siamo così contenti, abbiamo sentito Dan, abbiamo parlato di la mia Olimpia in 100 storie più una, siamo così contenti io e Zaff che ci intristiremo subito dopo il traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
do you want from a car, and what are you missing in this car at the moment?
You want a car that's balanced. Mm-hmm. So at the moment, from one corner to the next, the car has a different balance, and so you want a car that has a similar balance everywhere. As I said, we made the change, and then all of a sudden the high speed was overbalanced, and so you just want a car that you can rely on, and when you attack the corners, you know it's going to stay with you instead of lock up and move, go on, or snap into oversteer. And when it's unpredictable, then you got no hope.
Questo non era Dan Peterson, ma Lewis Hamilton, che dice la Ferrari è unpredictable. Umberto Zappelloni.
Ed è una sorpresa negativa, perché è una Ferrari che comunque sabato nella notte aveva vinto la sprint race dopo aver conquistato la pole position nella gara sprint, quindi è una Ferrari che non è completamente sbagliata, evidentemente, se su una gara di 100 km, certo un terzo di una gara normale, riesce comunque ad essere la più veloce, quella che gestisce meglio le gomme. E lo è stata anche nel giro veloce, nella qualifica sprint, quindi qualcosa di buono questa macchina ha. È una macchina evidentemente molto sensibile all'altezza della terra, molto sensibile a certe regolazioni. Se improvvisamente passa da essere la macchina migliore in pista, come lo è stata nella sprint, a non soltanto alla quinta forza nella gara della domenica e anche nelle qualifiche un po'. Quindi c'è molto da lavorare sulla messa a punto della vettura, sulla comprensione della vettura, oltre che su restare nelle regole, perché poi c'è questo problema.
C'è anche questo problemino. No, più unpredictable di così. Cioè, io tra venerdì e sabato pensavo di aver visto la luce, no? Pensavo fosse il sole di una nuova alba, invece era una lampadina che si è fulminata in 30 ore, perché tra qualifiche e Gran Premio. Squalifica, perché anche questo è un tema, non è tanto questione di arrivare quinto o sesto, che non è che sei contento se fai quinto o sesto dietro anche a Verstappen, ma se poi ti squalificano e tu dici sì, in effetti vuol dire che sei sempre sul filo, perché macchina più pesante da una parte, le bindelle sottostanti la macchina dall'altra, insomma sono pessimi segnali, compreso Leclerc che ti viene a dire se non avevo il baffo storto per quel contatto avrei vinto la corsa, e tu dici ma in quale film?
Sì, che sembra un'affermazione decisamente irrealistica, perché insomma, a parte che le due McLaren ne avevano di più sicuramente in gara, e al massimo Charles avrebbe potuto puntare al podio, ma poi siamo sicuri che la sua macchina era penalizzata, insomma allora non si capisce la differenza che aveva rispetto a Hamilton, visto che le macchine erano uguali, e arrivare a farsi squalificare per due motivi diversi, cosa che nella storia Ferrari non era mai successa, le due auto, è comunque un errore nelle procedure, perché in Formula 1 hai delle regole precise e quelle regole vanno rispettate, insomma capita, ma non può capitare per due motivi diversi alla stessa vettura. Ricordiamo l'anno scorso in Ungheria Russell era stato squalificato, ma vinse l'altra Mercedes con Hamilton, tra l'altro era sottopeso anche Russell ai tempi. Certo, bisogna fare molta molta attenzione e dare un'occhiata alle procedure, perché le procedure di controllo, perché sono fondamentali. Una scuderia come la Ferrari, che oggi, proprio per il fatto che ha ingaggiato Lewis Hamilton ancora di più sotto i riflettori, non può permettersi questo errore, perché è più un errore di reputazione quasi alla fine, che è un danno nella classifica. La classifica sono 18 punti che possono pesare se si arriverà a una classifica stretta come quella dello scorso anno, però a livello di reputazione, quando tu ingaggi 7 volte campione del mondo, parli in inverno di puntare al titolo mondiale e ti ritrovi con due macchine squalificate, ecco, questo è molto grave.
Può anche voler dire che devi correre talmente sul filo del rasoio per poter essere competitivo o tentare di essere vicino a quelli più forti eccetera, che svalichi, che scavalchi il limite.
Il rischiare oltre i limiti lo puoi accettare da altre scuderie.
Bravo, esatto.
Il mitico Eddie Jordan, che abbiamo nel cuore, se n'è andato alla fine della settimana scorsa, se anche lo avesse fatto era nel DNA della sua scuderia, ma una Ferrari non può permetterselo. Insomma, abbiamo avuto gli anni d'oro di Schumacher, la Ferrari correva al limite, ma oltre quel limite non è mai andata, anche se arrivò poi ad avere anche lì due macchine squalificate in Malesia nel 99, ma poi quelle macchine vennero riammesse, perché poi la Ferrari anche legalmente era fortissima ai tempi, e però non si era mai arrivati al limite che invece ad esempio aveva valicato la Benetton di Flavio Briatore nei primi anni di Schumacher, ovviamente. Per cui è una Ferrari che deve rivedere un po' qualcosa a livello di organizzativo, e questo è un po' preoccupante. Perché? Perché questa è la prima volta che va a giocarsi il campionato la squadra voluta da Fred Vasseur, perché questa è una squadra che ha costruito lui, andando a scegliere lui gli uomini che voleva, gli uomini migliori che c'erano a disposizione, che c'erano in giro, facendo un repulisti e mandando via vecchi tecnici della gestione Binotto, e quindi questa era un po' la prova del fuoco per la sua gestione, e per adesso abbiamo avuto molti punti interrogativi.
Stai parlando di Vasseur o di Giuntoli?
Perché si sostituisce, siamo lì, il nome Vasseur, quello di Giunto è uguale. E
poi vai a vedere che il grande capo è lo stesso, sia di Giuntoli che di Vasseur. Alla fine il grande capo è lo stesso.
Bene, salutiamo tutti gli ascoltatori e tutti gli amici di Exor, no? Per in questa no, vabbè, è chiaro, il gruppo non sta attraversando un grande momento, questo lo sappiamo.
No, ma ovviamente hanno licenziato Motta ieri per parlare d'altro rispetto al
Sandir, direttore. Grazie Umberto.
Grazie a voi.
Grazie,
presto.
Complimenti per il libro con Dan Peterson. Ci sentiamo, ovviamente, come tu sai, piuttosto spesso.
Assolutamente.
Grazie
a tutti.
Claudio Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Torniamo domani alle 2.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.